Carta vetrata di Alberto Gaffi con Flaminia Naro e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata, anche oggi la puntata ha inizio con Alberto Gaffi e Flaminia Naro.
E chi abbiamo al telefono?
Barbara Catta, nella 266esima puntata abbiamo una scrittrice double face, possiamo dire per adulti e per ragazzi, perché ha deciso di adattare un suo romanzo del 2014, La matriarca degli Uzunga, per ragazzi, perché ne ha visto i connotati giusti, da semplificare naturalmente, da togliere delle parti un pochino troppo violente, troppo acuminate per lo spirito di chi deve leggere, ancora in qualche modo protetto dal male, un racconto che attraverso la storia di questa elefantessa, questa mamma elefante, ci porta a riflettere su tanti elementi psicologici della nostra quotidianità.
Barbara Catta, ben trovata. Sei d'accordo con
Grazie,
quanto ha detto Alberto?
Sì, sono d'accordo, anche se il romanzo, almeno nella sua versione per adulti, in realtà è molto di più, e questo è anche molto di più, ci sono molte sfaccettature nel romanzo.
Intanto mi fa piacere che parli finalmente di una matriarca e non di un patriarca, in un mondo che ancora comunque è declinato al maschile, che se ne dica. Allora volevo capire
ma infatti mi piace la società degli elefanti, proprio perché è comandata dalle femmine, dalle matriarche.
Esatto, infatti. Quindi, tanto per incominciare, perché di Udzungwa? Dove siamo? In Africa?
Siamo in Tanzania. Gli Udzungwa sono dei monti che si trovano nella parte un po' più a sud della Tanzania, fanno parte di un arco montuoso della Tanzania, che sono anche parco nazionale, molto bello, un'ambientazione molto caratteristica in cui anche vivono elefanti. E mi piaceva, mi suggestionava questo posto.
Ma ci sei stata, Barbara?
Allora, io sono stata in Tanzania, sono stata nel Serengeti, e cioè il primo posto in cui, perché è ambientato per metà nel Serengeti e per metà negli Udzungwa. Quindi in Serengeti ci sono state, ho visto ciò di cui parlo così, gli Udzungwa, non ci sono stata, però ho parlato, ho contattato con persone che anche ringrazio all'interno del libro, che mi hanno fornito particolari, le descrizioni e tutto quello che c'è da sapere, come se ci fossi stata anche lì.
Tu lavori alla Camera dei Deputati, stai in una importante commissione d'inchiesta, quella per scoprire la verità sul caso di Emanuele Scieri, che ricordiamo nel 1999 cadde fortunosamente, sì. Perlomeno questo è quello che si dice, da una torre nel centro di addestramento dei paracadutisti di Pisa, e si dice causa nonnismo, però non è stato trovato un colpevole, nulla, tutto è stato messo a tacere. Ecco, tu che ti occupi normalmente di cose molto casalinghe, molto nostre, andare così lontano per parlarci, per parlare a noi lettori italiani, perché lo hai fatto?
Perché comunque questo è il lavoro, quello che faccio, sono laureata in giurisprudenza, però l'altro è la mia passione, quindi perché una persona non può avere più sfaccettature, più...
No, ma io intendevo dire, per parlarci non hai voluto usare racconti casalinghi, ma sei andata a pescare...
Certo. Sì, no, ma perché... è appunto proprio per questo motivo, perché io... sempre fin da piccola, nonostante appunto che sono laurea in giurisprudenza, sono sempre stata molto amante degli animali, sono sempre andata a leggere, a fare.
E l'Africa è il paese, il continente per antonomasia degli animali.
Questa cosa si sposa benissimo col fatto che sono sempre stata brava a scrivere, una brava scrittrice, tutto quanto. E ho pensato bene di unire queste due passioni. E quindi
senti, Barbara, molto rapidamente, questa matriarca che cosa ha di particolare e di speciale?
Che cos'è di particolare? Innanzitutto il modo in cui è scritto il racconto, cioè non è dal punto di vista degli esseri umani, ma è dal punto di vista degli animali, quindi noi praticamente viviamo con gli animali e con i loro sentimenti, mano a mano quello che succede lo viviamo attraverso i sentimenti, i pensieri degli animali e non dal punto di vista degli esseri umani, quindi anche il punto di vista in cui si esprime il romanzo è diverso in genere da quello da qualunque altro romanzo. Quindi questa è la particolarità. E poi il fatto stesso di dove è ambientato, che è un'avventura...
A lieto fine, diciamo.
A lieto fine, certo.
Bene, ricordiamo che sono 64 pagine per 7 euro, la casa editrice è Castel Negrino, sì.
Questo è quello per bambini.
Quello per bambini, l'altro costa un pochino di più.
L'altro sì, è un po' più lungo, un po' più articolato.
Senti, è per bambini di che età?
Dagli 8 ai 12 anni.
Ecco,
sì.
Quindi una fascia abbastanza ancora adolescenziale. E allora sì. Grazie a Barbara Catta e speriamo a presto e magari con un prossimo libro su un'altra parte dell'Africa, chissà.
Certo.
E certo, bocca al lupo per il tuo lavoro, per l'inchiesta di Emanuele Scieri.
Grazie, grazie mille.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato a Massimo Aquilani, il professore cardiologo che si occupa di cani per passione, non per lavoro naturalmente, ma scandagliando nella storia di questi cari amici a quattro zampe, troviamo delle bellissime storie, delle storie potremmo definirle umane, umanissime. In particolare questa volta ci parla di due eroi, cani a quattro zampe, naturalmente non a due zampe perché abbiamo anche cani che camminano su due zampe, quelli da circo, che sono simpaticissimi come il mio Pinscher, che sta più su due che a quattro, che fanno di tutto, dal salvare per esempio alle Torri Gemelle tantissimi uomini e donne coperti da quella terribile devastazione, quel crollo che avvenne l'11 settembre del 2001. Ma partiamo da chi?
Professore, intanto bentornato. Grazie. E ricordiamo che in realtà il professore lo fa anche per lavoro, perché lui è giudice internazionale, no? Esperto di cinofilia e con una particolare attenzione ai pastori tedeschi. Oggi invece parliamo di due cani, un pastore tedesco in effetti e un Labrador.
Esatto.
Che cosa hanno fatto Rosel e Tracker?
Hanno ambedue salvato l'una il suo proprietario, perché era un cane da assistenza.
Quindi
in
parliamo di Rosel Labrador, quindi il Labrador è un cane
Labrador
d'assistenza.
Era un, e l'altro, Tracker, invece era un cane delle forze di intervento e quindi ha salvato moltissimi suoi...
persone che ne avevano necessità. Quindi l'intervento di Alberto, che ricordava il dramma delle Torri Gemelle, effettivamente.
Esatto, ma anche Rosel aveva salvato il suo proprietario nel crollo delle Torri Gemelle. Perché?
Ah, quindi sono due cani che americani?
Sono americani, sì.
E come accadde? Ce lo racconti.
Allora, è successo questo. Parliamo prima di Rosel, che aveva il permesso di accompagnare il suo proprietario con la guida, cioè con quel guinzaglio particolare che serve per sentire i movimenti.
Un guinzaglio un po' rigido, no?
È una staffa che praticamente trasmette al proprietario determinate sensazioni e lui intuisce quello che deve fare o il problema del quale si trova a dover
certo l'emergenza
ragione, sì. Allora Rosella accompagna il suo proprietario al suo posto di lavoro, che era al 77° piano della prima torre, e era praticamente tranquilla, era contenta come al solito di stare accanto al suo padrone.
Aveva ancora fiutato nessun pericolo.
Non aveva fiutato nessun pericolo. A un certo momento però questa cagna si alza in piedi. Si alza in piedi e comincia ad essere nervosa. Il padrone la avverte questo nervosismo e cerca di tranquillizzarla, perché non aveva sentore di niente, e lei invece continuava con un certo impegno, per cui poi a un certo momento trascina quasi il suo proprietario verso quella che era la scala a piedi, non verso gli ascensori, verso la scala a piedi. Il padrone la segue perché era abituato a avere questa grande confidenza con il suo cane, e cominciano a scendere. Sembrava una situazione di normalità.
Però lui si affida al fiuto del cane.
Si è affidato alla sua cagna. Appena fatto un piano, succede il finimondo. Nel senso che gli aerei piombano.
Quindi non erano ancora arrivati gli aerei?
No, non avevano... Lei ha avuto la sensazione
che stava succedendo
qualcosa. Sta venire i brividi.
Vediamo a Tracker però, perché anche lui è...
Invece Tracker è... Scusate, questa cagna poi è riuscita a portare il suo padrone al piano terreno, riuscendo a evitare tutta la gente in fuga, insomma.
Straordinaria.
Sì, senz'altro. Tracker invece era un cane adibito al, in certo senso, alla forza pubblica, no? E quindi
cane poliziotto.
E scavando ha salvato 23 persone.
Mamma mia, quindi Tracker è arrivato dopo. Tracker dopo non c'era al momento.
Lavoravano contemporaneamente probabilmente.
No, però lui è arrivato dopo il disastro proprio per intervenire con le forze dell'ordine.
Con i vigili.
Beh, certo, certo. Sì, sì, in questo senso sì, senz'altro. Ha salvato moltissime persone, sia vive sia purtroppo morte. Quello che è successo è che Tracker si è praticamente eroso nello scavare le zampe anteriori. E che cosa è successo? Che scavava in un terreno altamente benefico, cioè ricco di alluminio, di sostanze che praticamente sono nocive al contatto della pelle, eccetera, per cui ha perso completamente la sensibilità
degli altri.
Non ci
dica più niente, professore.
Vi dico che gli americani, con la loro praticità, hanno prelevato il DNA di Tracker per poterlo rimpiantare e vedere di dar fuori dei cani così
altri
bravi.
Esemplari così.
Adesso non abbiamo notizie.
Grazie ancora al professor Aquilani e soprattutto ricordiamo con affetto due eroi a quattro zampe, appunto Roselle e Tracker. Alla prossima!
Carta vetrata.
Radio Città Futura, Carta vetrata, siamo con Giovanni Pacchiano che anche oggi ci presenta un libro indispensabile. Giovanni, ben trovato.
Ben trovati voi. Il libro è di Alessandro Banda, che a mio avviso è uno dei più bravi fra gli scrittori italiani di oggi. Il titolo è Io, Pablo e le cacciatrici di eredità. L'editore, guarda caso, è Gaffi. Io non recensisco mai i libri di Gaffi perché mi sembra una sovrapposizione, ma in questo caso voglio farlo perché è da quando Banda ha esordito, io l'ho recensito sempre perché lo stimo moltissimo. Il prezzo è 15 euro e le pagine sono 134.
Sono 138 pagine, quindi sempre seguendo il giochino di Alberto Gaffi, sono solo 10 centesimi a pagina. Allora, Alessandro Banda effettivamente è veramente uno scrittore finissimo, anche molto colto e molto profondo, che ha scritto e pubblicato per vari editori. In questo libro, Io, Pablo e le cacciatrici di eredità, di che cosa parliamo? Il protagonista è un bidello, se non sbaglio.
Il protagonista è un bidello e la storia viene raccontata all'autore dalla moglie dell'autore, a cui a sua volta l'ha raccontata un'amica, a cui l'ha raccontata un'altra amica ancora. Banda ama molto giocare con queste cose, cioè i riflessi dei riflessi dei riflessi della vita. Lo faceva anche nel suo primo libro, un libro di racconti bellissimo. Di che cosa parla? Allora, intanto è riassunta con molta arguzia in poco più di 100 pagine la vita avventurosa e travagliata di questo bidello. E poi è riassunto soprattutto quello che succede dopo la morte, cioè saltano fuori due donne che vogliono la sua eredità. Una è la Cucca con la K, una tedesca che lui... in un momento, lui, grande Don Giovanni, in un momento di esaltazione fissata, ha sposato da giovane, dico di esaltazione fissata che lui non era fatto per il matrimonio. L'autore dice che questo bidello ha avuto migliaia di donne, era bello, era biondo, era alto, era generoso con i pochi soldi che aveva. Lui sposa questa tedesca di Berlino, poi cade il muro di Berlino e la tedesca, tanti saluti, torna a casa sua. Lui poi non si risposa, ma si mette per 20 anni con un'altra tipa che l'autore chiama la soppressa. La soppressa è una piccolina che vive vicino a Venezia, che parla solo di soldini, che piange miseria, ma in realtà continua a accumulare e sfruttare questo bidello. Quando il bidello muore, la soppressa si fa avanti chiedendo dicendo che lei è erede universale, producendo un testamento. E naturalmente il fratello del bidello, il narrante del libro, rimane di sasso, perché lui non credeva che ci fossero tutte queste rogne di mezzo. E poi a un certo punto si fa viva anche la crucca, perché lui si era separato, ma non era stato formalizzato.
Insomma, no. Comunque cioè, mi sembra di capire che c'è anche molto humor, molto ironico questo libro.
Soprattutto humor, raccontandolo in pochi minuti si perde naturalmente il sale della storia, perché è la commedia degli equivoci e degli imbrogli.
Ma infatti sì, scusami, vai avanti tu.
No, vai avanti.
No, dicevo tu, come in tutti i libri di Alessandro Banda, ecco, forse più che raccontati vanno letti, perché è proprio un tipo di scrittura che va, nella quale bisogna entrare, ecco, come lettore, penso.
Perché è una scrittura un po' come quella di Achille Campanile o di Landolfi o di Manganelli, sono le impuntature linguistiche quelle che soprattutto tengono viva la storia, anche se qui c'è un motivo molto basacchiano, raccontato naturalmente con ironia, che è il motivo dell'eredità, l'eredità, no? L'eredità contesa, i soldi, tutti vogliono i soldi. Lio Narrante, fratello del bidello, il bidello si chiama Pablo, tra l'altro, Lio Narrante viceversa è un intellettuale, è un insegnante, è uno che vive nel suo mondo di sogni, per cui c'è questo contrasto molto netto, ma anche molto divertente, fra un tipo di vita e un altro tipo di vita che pensa solamente a sfruttare la gente e a accumulare soldi. In fondo è un libro anche molto amaro, perché si conclude con un nulla di fatto, non si sa cosa succederà, non si sa se le due donne riusciranno a strappare l'una all'altra la parte di eredità, non si sa cosa saprà della casa che il Lio Narrante credeva di avere ereditato, ma il mondo dei personaggi di Banda è sempre alla fin fine un mondo di loser, di perdenti. Perdenti,
è vero. Però insomma diciamo che ci lasciamo su questo finale un po' pirandelliano, dove si vedrà cosa accadrà. Allora ricordiamo Alessandro Banda, Io, Pablo e le cacciatrici di eredità, Gaffi Editore, 15 euro per 138 pagine. Grazie Giovanni.
Sì. E soprattutto un libro molto molto divertente.
Lo leggeremo, grazie.
Grazie, ciao ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata e bentornato al generale Franco Angioni, che si trova finalmente di nuovo con noi. L'abbiamo sentito per telefono, l'abbiamo contattato più volte e siamo felici di averlo qui con noi. E per parlare di qualcosa che Flaminia ha trovato molto interessante, il risultato austriaco delle elezioni presidenziali in Austria.
Bentornato generale, felici di averla finalmente. Grazie. Qui di nuovo. E in questi giorni ci sono state le elezioni in Austria, c'è stato un risultato schiacciante e anche in un certo senso inquietante. Vogliamo far capire che cosa è successo a chi ci ascolta?
Sì, io non direi inquietante, favorevole.
Anzi, favorevole a chi?
A me.
Perché intanto ricordiamo che lei durante la Guerra Fredda comandava al confine della NATO.
Sì.
E quindi lei insomma ha un'esperienza particolare, no? Per la quale potrà aiutarci a illuminarci il quadro politico di questi giorni.
Sì, un'esperienza molto valida, quella nell'ambito dell'Alleanza Atlantica. Ma l'esperienza migliore è quella che dovremmo fare come europei, più che come appartenenti al Patto Atlantico. Sì, in quel periodo ho dovuto attraversare molti dei paesi europei, specialmente coloro che erano al confine tra le due coalizioni. L'Austria in particolare doveva essere considerata il bambino più coccolato, perché per motivi del termine della guerra l'Austria non poteva avere armamenti, non poteva disporre di forze che potessero minacciare anche solo molto blandamente l'allora Unione Sovietica, e quindi era un paese che non si poteva permettere di allinearsi in maniera pratica, materiale, con l'Alleanza Atlantica. Però era un paese cuscinetto molto importante per l'Alleanza. Lo era importante anche per l'Italia, non solo perché confiniamo, ma perché ci consideriamo fratellastri uno con l'altro. C'è questa spina ancora dolorosa dell'Alto Adige.
Esatto, ci sono queste zone di frontiera dove ancora siamo, sì, c'è un mélange tra italiani, sì, e austriaci.
E una delle richieste del candidato che ha perso, sì, era proprio, sì, quella di far tornare Bolzano in Austria.
Sì, è una vicenda molto sofferta. E questo amore-odio che abbiamo è stato in parte, perché mai la ragione e il torto si dividono con un taglio netto, ma quella parte nord dell'Italia francamente non è italiana in termini culturali, in termini di popolazione. L'abbiamo subita, tra virgolette, alla fine della Prima Guerra Mondiale. Non volevamo certamente il Sud Tirolo, l'Alto Adige. Per noi le nostre aspirazioni erano il Trento, Trieste, la Dalmazia, Pola, Fiume. Queste erano le pretese giuste per le quali l'Italia aveva dovuto fare uno slalom tra le alleanze che allora esistevano, e quindi prima alleati con l'Austria e la Germania, e poi successivamente, dopo che l'Austria, l'impero austriaco allora, non aveva poi garantito che al termine della guerra, se fossimo rimasti neutrali, avremmo potuto finalmente disporre di quella parte di territorio che culturalmente era italiano, e lo è, e allora abbiamo dovuto cambiare fronte. Anche questo ci ricade come un'offesa, come una colpa, e ci siamo alleati con la Francia e il Regno Unito.
Però, generale, in un momento come questo, dove si va sempre di più verso la globalizzazione, verso l'Europa unita, non le sembra un discorso un po' superato in un certo senso? E anche questa recrudescenza, che la vittoria è stata forte per un partito che è, è quasi filonazista, direi. Come la interpreta?
Ecco, da un punto di vista didattico, sì, senz'altro, ma nella pratica poi sono le persone, gli uomini, le donne che votano e che esprimono la loro volontà. Quindi noi abbiamo una fettina di Austria nel nostro organismo. Abbiamo tentato, forse malamente, di assimilarlo, non ci siamo riusciti, anche non abbiamo fatto una politica di confine appropriata. Rimane il fatto che in Alto Adige una parte della popolazione di lingua tedesca, vorrei dire la maggioranza, non si sente italiano. Gli piace essere italiano, perché pensi che in quella regione, una delle regioni autonome, insieme naturalmente al Trentino, regioni che penalizzano il nostro bilancio generale, rimane il fatto che per 10 che noi riscuotiamo in termini di tasse ne restituiamo 60 a quella regione autonoma. Quindi è non voglio dire che un'elargizione, però un riconoscimento della necessità che quelle popolazioni devono essere aiutate. Devo anche precisare che sono popolazioni molto laboriose, disciplinate, sono in grado di convivere, hanno una lunga tradizione di amministrazione molto corretta. Quando l'Austria era in una regione molto impaurita, se si pensa che in pochissimi anni, in meno di un secolo, è passata da un grande impero invece a una nazione un po' subordinata rispetto alle altre, ma comunque una nazione europea, nonostante i limiti che il trattato di pace aveva imposto. Bene, questa popolazione era quella che noi diciamo una popolazione moderata, non c'erano radicali, non c'erano estremismi. E poi, a mano che l'Europa diventava quasi una realtà, con il piacere di molti, alcuni invece ritenevano che questo fosse un'offesa alle dignità nazionali, e si è sempre più sviluppato a mano che il processo europeo, invece di procedere, forse per una politica dissennata oppure non praticamente adeguata alle esigenze delle singole popolazioni, è diventata quasi un ospite scomodo. Fatto sta che i primi risultati delle elezioni ci ha lasciato molto sconcertati. Un partito sicuramente di estrema destra, se no, o di destra, e quindi le reminiscenze legate al nazifascismo non potevano essere sopite, stava prendendo il sopravvento in maniera molto, molto consistente. Fortunatamente la notte ha portato consiglio, perché all'alba abbiamo scoperto che grazie
Van der Bellen è riuscito, certo, per pochissimi voti, possiamo certo. dire i numeri, 13.000.
Non sono 8 milioni di voti.
No, no, cioè, gli abitanti.
8 milioni di abitanti. Quindi, generale, proprio per chiudere, sì. che purtroppo i minuti corrono, e come sarà la nuova Austria?
La nuova Austria sarà moderata, meno europea di quello che si poteva pensare. Questa europea, purtroppo, nonostante gli auspici e anche i desideri, diventa sempre meno europea e invece più portata a calcolare i costi e le perdite piuttosto che la coesione. E quindi ci dimentichiamo che, insomma, con più di 500 milioni di abitanti siamo una organizzazione che può bilanciare le situazioni politiche mondiali, e invece come europei non vogliamo trovare una soluzione per essere effettivamente un qualcosa che può bilanciare questi già disagi che si manifestano, e significa attenzione alla povertà della gente, sapere che l'80% di noi che apparteniamo alla sfera fortunata deteniamo il 20% della popolazione mondiale, alla quale apparteniamo noi, deteniamo l'80% delle risorse mondiali, e quindi siamo consapevoli che c'è una grandissima schiera di persone che hanno bisogno di essere aiutate per sopravvivere, altrimenti emigrano.
Ma vanno ascoltate le richieste che certo. ha raccolto Hofer, oppure vanno isolati come abbiamo fatto un po' troppe volte? La destra va comunque parlamentarizzata, va certo, creato un certo, rapporto. Certo, inutile pensare che certo. non esistono, perché parliamo di milioni di persone che volevano chiudere il Brennero. Ricordiamo che stiamo parlando di questo, no? Di rimettere la frontiera al Brennero.
Dobbiamo convincerli che coloro che arrivano non solo hanno bisogno del nostro aiuto, ma noi traiamo vantaggio dalla loro presenza. E di conseguenza, grazie a questi 13.000 che... è indicativo, dico io, sono coloro che hanno votato per corrispondenza, e cioè sono gli austriaci che vivono in Europa, mentre gli austriaci che vivono in Austria hanno manifestato una maggioranza verso questa tendenza verso l'estrema destra, che verosimilmente, sto parlando a spanne adesso, hanno poco il senso della democrazia. Quindi ben vengano questi 13.000 e grazie per aver votato in questa maniera.
Allora, grazie infinite al generale Franco Angioni, che l'aspettiamo la prossima volta a parlare di argomenti, speriamo, sempre, come dire, ottimisti nei confronti di questa Europa che sembra avere un po' di problemini di crescita, di maturazione, ecco.
Grazie.
Carta vetrata.
Bentornati a Radio Città Futura, Carta vetrata. Siamo in collegamento telefonico con Roberto Paravagna. Ciao Roberto.
Ciao Flaminia, un cordiale saluto ai nostri ascoltatori di Carta vetrata, come diciamo spesso, sparsi in giro per l'Italia.
Esatto, e oggi recensisce un libro particolare che ci sta particolarmente a cuore, perché parla di Lucio Dalla, che insomma è rimasto in tutti i nostri cuori e nelle nostre voci, anche perché continuiamo a cantarlo. Parliamo di un libro di Luca Beatrice per Baldini e Castoldi, Per i ladri e le puttane sono Gesù Bambino, vita e opere di Lucio Dalla. Parlacene te.
Sì, Flaminia. Dunque, questo libro è uscito recentemente, ad aprile di quest'anno, insomma poche settimane fa. È riferimento obbligatorio per coloro che hanno amato e che amano Lucio Dalla, una delle figure in assoluto, come sappiamo tutti, più importanti della canzone italiana, e da sempre. E direi da quando, vorrei sottolineare questo da sempre, perché intendo fin dai tempi non sospetti in cui Dalla allora lavorava con la Pallottino, un'attrice bolognese, con il poeta sempre bolognese Roberto Roversi. Cioè parliamo dei tempi indietro, cioè i tempi del motore del 2000, in anticipo rispetto alle date del nuovo secolo. E Dalla nasce Dalla nasce come musicista, come molti sanno, appassionato di jazz, suonatore di sax, lo ricordiamo in accoppiata con Francesco De Gregori. Quindi un'Emilia in questo libro di Luca Beatrice, che è simbolo di terra, di personaggi, non solo musicisti, ma che comunque dalla musica sono molto ben rappresentati. Il libro racconta l'uomo Dalla, molto riservato, racconta l'uomo di spettacolo Dalla, che invece ha sempre dato moltissimo di sé. Sono due facce quindi della stessa figura, della stessa icona dell'arte musicale italiana. Nel dettaglio di Luca Beatrice, 240 pagine, dove l'autore compie questa analisi, che secondo me è molto intensa, del personaggio nella vita e nelle sue opere. E Beatrice, e l'autore Luca Beatrice appunto, si avvale, come è facile immaginare, della testimonianza di alcune testimonianze che sono una sorta di completamento che direi è irrinunciabile al mosaico dell'uomo di Piazza Grande. Tra le testimonianze quella di Francesco Guccini, che ricorda Dalla come un uomo profondamente vivace. Tra l'altro è curiosa, Flaminia, la questione del titolo. Il titolo del libro si rifà al verso originario della canzone
Quattro Marzo. Certo, ma lo ricordiamo bene tutti, poi gliel'hanno fatto cambiare, ma insomma...
Esatto. Sì, perché la frase originaria era: ancora oggi mentre bestemmio bevo vino, per i ladri e le puttane sono Gesù Bambino. E invece ancora oggi che gioco a carte e bevo vino, sono,
ecco, gioco a carte hanno inserito, è vero.
Esatto.
Senti, quindi non questo. È solamente, quindi è proprio un diario scritto, un diario collettivo vorrei dire, scritto dai suoi cari amici su di lui. È questo,
esatto,
l'anima di questo libro.
Sì, magari non propriamente questa sorta di diario, perché è un percorso che fa Luca Beatrice, ma in questo percorso si inserisce la descrizione dei momenti di alcuni momenti di Lucio Dalla fatta da questi personaggi, c'è anche Celentano, Guccini, come dicevo prima, ed altri.
Senti, invece mi viene in mente un libro che era stato scritto recentemente su Fabrizio De André. C'è in qualche modo anche in questo libro un voler studiare i significati delle parole, un po' una parafrasi dei testi? O
esatto,
no?
Sì, perché l'autore secondo me va a fondo anche, e anche in questo caso con l'aiuto dei testimoni, va a fondo nel tema importante dei testi, di questi mosaici, perché secondo me i testi di Lucio Dalla sono dei mosaici, delle cartoline, insomma, delle fotografie di vita. E a proposito di vita, mi ricollego subito, Flaminia, perché c'è in questo libro la storia della sua carriera, che ovviamente si intreccia con la sua vita, che qui viene ripercorsa, e direi nella volontà, un po' mi fai venire in mente De André, come scriveva Fabrizio, di andare controcorrente, quindi anche la sua è stata una sorta di vita un po', come dire, in direzione ostinata e contraria, ecco perché l'aggancio con Fabrizio. Luca Beatrice, se ho ancora qualche secondo, lo dico velocemente.
Sì, proprio qualche secondo.
È un critico d'arte, docente presso l'Accademia Albertina a Torino ed anche il presidente del Circolo dei Lettori di Torino.
Di Torino, certo. Sì.
Direi che è un libro da leggere, diciamo, in una qualsiasi sera dei miracoli.
Lo farei anche, bellissima questa chiusura. Grazie Roberto. Allora ricordiamo Luca Beatrice. Per i ladri e le puttane sono Gesù Bambino, vita e opere di Lucio Dalla per Baldini e Castoldi. Alla prossima, ciao.
Grazie, risentirci.
Carta vetrata.
Radio Città Futura, Carta vetrata, sono in studio con la mia cara amica Maria Serena Patriarca, giornalista del Messaggero ed esperta di studi antropologici.
Buongiorno, ciao Flaminia.
Ben trovata Maria Serena. Allora, oggi di che cosa parliamo?
E oggi vorrei parlare di una cosa che sta prendendo piede sempre di più anche a Roma, una disciplina che è la danza del ventre, la cosiddetta danza orientale, praticata con sempre maggiore interesse da moltissime donne anche nella nostra città, in tutta Italia, però non tutti sanno che questa danza ha una valenza antichissima e un valore antropologico e simbolico molto profondo.
Ah, quindi dietro quei movimenti così poi suadenti e anche affascinanti, che devo dire spesso sono interpretati da donne europee effettivamente.
Sì, esatto, diciamo che questa danza nasce a origini antichissime che si vanno perdendo proprio con i culti degli Assiri e dei Babilonesi e dell'Antico Egitto. Nasce legata ai rituali della fertilità e quindi nasce come danza cerchio prettamente femminile, ed è per questo che al centro di questa danza sono i movimenti del bacino. Quindi è una danza tribale che origina nel Maghreb, nel Medio Oriente, e che poi dopo le campagne napoleoniche in Egitto venne, diciamo, esportata come modello di danza anche in Europa, con i pro e i contro di questa esportazione, perché spesso, diciamo, ha perso la sua valenza culturale apotropaica per diventare uno spettacolo di mero intrattenimento di cui la danzatrice non è cosciente delle radici e dei significati più reconditi.
Sì, diciamo che si limita a interpretare la danza, a muoversi nella migliore maniera possibile.
Sì, in realtà invece c'è tutto un simbolismo. Ad esempio l'ombelico si rifà al segno dell'onfalos, che quindi nell'antica Grecia era considerato proprio il centro. Quindi ruotare l'ombelico e la danza circolare ci riportano al ciclo di vita e di morte, e che quindi uno dei significati primigeni delle antiche culture che hanno sempre affascinato l'umanità, questo nascere per poi rigenerarsi. E i movimenti sensuali della danza del ventre, in realtà, più che essere uno strumento di seduzione, che indubbiamente lo sono anche, però si rifanno all'entità della grande madre, della dea madre, così come veniva rappresentata nella preistoria. Quindi venivano esaltate le parti del bacino e del seno, che erano quelle che donavano la vita, quindi la donna e la danza come creatrici di vita. E quindi
non è un chiaro riferimento al sesso?
No, diciamo che il riferimento al sesso arrivò dopo, arrivò perché spesso poi queste danzatrici, le prime che arrivarono in Europa alla corte napoleonica, si confondevano anche con la figura di cortigiane, di prostitute colte. Però diciamo la danzatrice, che poi adesso si sta molto recuperando questo spirito della danza invece profondo legato al teatro, era come dire un veicolo tra quello che era il sapere arcano e anche religioso in qualche modo delle divinità femminili legate alla terra, e poi invece quella che era la danza, la cerimonia in occasione di nascita di bambini piuttosto che di matrimoni. Ad esempio un simbolo molto caro alla danza del ventre nelle sue origini è il serpente. Perché? Perché il serpente, attraverso il cambio della propria pelle, si rigenera di per sé, poi ha questo contatto con la madre terra e anche con i vari elementi naturali.
E poi anche sempre questo movimento molto
sinuoso,
fluido,
esatto,
perché ricorda.
Esatto, infatti la danza del ventre ha anche un valore, come dire, terapeutico, nel senso che spesso viene impiegata anche nel teatro pedagogico, proprio per aiutare molte donne a superare i propri blocchi nel relazionarsi con la propria femminilità.
Ma perché quei movimenti vengono meglio alle donne orientali piuttosto che a quelle europee? Perché effettivamente, vedendole ballare, c'è una maggiore rigidità.
In realtà sì, da un lato sì, dall'altro pensiamo che invece le maggiori insegnanti attuali, ad esempio a Roma una delle più grandi, Maria Strova, è colombiana. Quindi in realtà poi si tratta di far propri certi movimenti, di entrare in certi ritmi. Sicuramente le donne orientali hanno più familiarità con le percussioni, con i cimbali, con questo tipo anche di vestiario, anche se non dimentichiamo che le donne, soprattutto in Medio Oriente, sono sempre molto coperte. Quindi questi costumi che noi vediamo oggi della danza del ventre, molto sensuali, molto sexy, sono un pochino appannaggio invece della nostra cultura occidentale, e diciamo che è il frutto di un mix. E pensiamo che oggi tantissimi insegnanti sono uomini e sono molto bravi nell'insegnare alle donne, perché comunque questa nasce come danza tribale, non necessariamente solo femminile.
E c'erano gli uomini inseriti nella danza? Perché non li abbiamo mai visti.
Ecco, invece sì, c'erano e erano.
Che funzione ha l'uomo, scusa, visto che la donna rappresenta la madre terra, la natura, la fertilità?
Allora, ricordiamoci che nelle cerimonie, ad esempio nuziali, queste danze a cerchio coinvolgevano sia gli uomini sia le donne. E la danza del ventre, oltre ad avere delle valenze legate appunto alla nascita, al generare la vita, aveva anche delle valenze legate a tutti gli altri aspetti della vita tribale, tra cui anche per esempio la guerra. Infatti c'è una particolare sezione di questa danza che si balla con la spada, e lì ad esempio anche gli uomini erano
quindi
molto
la faranno
bravi.
Solo gli uomini?
Anche le donne si può fare, perché la spada poi diventa una prova non di forza ma di equilibrio interiore, quindi viene tenuta sulla testa, viene tenuta in equilibrio, ci sono varie. E poi ad esempio la danza con le percussioni è una danza che viene molto meglio agli uomini tante volte, perché è legata anche alle percussioni che a livello tribale.
Ma invece scusa, quel movimento di bacino proprio tipico della danza del ventre, gli uomini spero che non lo facciano.
E lo fanno, no, gli uomini, gli insegnanti, ebbene sì, lo fanno, perché ci sono degli insegnanti bravissimi anche qui a Roma che appunto si fanno promotori di queste.
Insomma, gli uomini non si fanno mancare nulla.
Non si fa, anche
Maria
se le donne
Serena,
sono
purtroppo ci dobbiamo lasciare,
primario.
Però proprio prima di lasciarci al volo,
sì.
Bollywood invece è una sofisticazione di questa danza? O?
Diciamo che Bollywood è una danza indiana che prende tanto dalla danza del ventre, in quanto la danza del ventre è un po' all'origine di tutto. E Bollywood sicuramente ha delle movenze molto più ritmate che poi, come dire, si rifanno anche alla danza moderna contemporanea, per cui è meno sinuosa, è una danza di gruppo, mentre la danza del ventre spesso vede la ballerina a livello individuale.
Da sola. Allora senti, non te ne andare perché sì, continuiamo a parlare con te fra poco, diamo solo uno stacco musicale.
Volentieri, grazie.
Carta vetrata.
E di nuovo Radio Città Futura, Carta Vetrata. Siamo ancora con Maria Serena Patriarca, con la quale parlavamo prima della danza del ventre, poi siamo arrivati a Bollywood e quindi ci siamo spostati verso l'India.
Certo.
Buongiorno, adesso in India, adesso intanto finiscici di parlare un po' di questo Bollywood che mi incuriosisce molto. E poi, visto che siamo là, andiamo a scoprire quali sono le loro discipline fondamentali, tra cui lo yoga kundalini.
Volentieri. Allora, diciamo che Bollywood è il termine che è il risultato della contrazione della città di Bombay, e Hollywood, quindi tutto il cinema che si è sviluppato recentemente a Bombay, è stato denominato Bollywood. E queste danze fanno parte integrante dei nuovi film per i loro colori, perché poi esprimono molto bene i sentimenti, l'innamoramento, la gioia, la festa, quindi sono diventate
quindi
un po'...
Quindi è una danza che è entrata nella cinematografia indiana al punto da cambiarne il nome.
Sì, esatto, e sono danze che poi vengono, come dire, ispirate anche alle cerimonie, ai matrimoni, e quindi vengono ormai diffuse in tutto il mondo anche con dei musical appositi. E parlando di India, vorrei anche focalizzare la nostra attenzione su quello che è considerato un po' l'ultima frontiera dello yoga, lo yoga 2.0, anzi quasi 3.0, il Kundalini Yoga.
Quindi che non è l'Hatha Yoga,
no,
dove si sta zitti, il Kundalini è quello dove si parla.
Si recitano dei mantra.
Si recitano dei mantra che insomma sono anche un po' comici per chi non entra in quel mood.
Bisogna entrare nel mood del mantra in sanscrito, capire che dietro ogni formula c'è un rituale, una preghiera che evoca un tipo di stato energetico diverso. Il promotore del Kundalini Yoga nel mondo occidentale è stato Yogi Bhajan negli anni 60, il quale ha tramandato, proprio andando in America, quindi lasciando l'India, tutti i segreti di questa tradizione Sikh, che sono segreti antichissimi, che si tramandavano appunto verbalmente. E il nome Kundalini Yoga ha a che fare con la Kundalini, ovvero l'energia primigenia che viene concepita a livello, diciamo, del coccige, dell'osso sacro, che è risvegliata attraverso opportuni kriya, ovvero posture dello yoga abbinate alla respirazione, al pranayama. Si risveglia questa energia attraverso, risale, diciamo, la nostra colonna vertebrale, quindi risveglia i sette chakra, i sette punti di energia, e ci aiuta ad arrivare a questo stato di illuminazione, di coscienza superiore, di mente neutra, che è un po' l'obiettivo degli yogin che praticano il Kundalini Yoga.
E ci riesce, visto che tu sei una... anche sei tu insegnante.
Io sono insegnante, ma di pranayama yoga.
Non ti sei salvato.
No. Però ho praticato tanti anni il Kundalini con ottimi maestri, e devo dire che è uno yoga molto sfidante, è uno yoga che ti abitua a prendere delle posizioni forti nella vita, anche a dire di no, quindi è uno yoga anche dinamico, cioè al contrario di come ci si immagina l'Hatha Yoga di cui tu parlavi prima, quindi a livello statico meditativo, il Kundalini è uno yoga che è sfidante, quindi prevede anche dei kriya molto impegnativi anche a livello fisico, e ti abitua a gestire molto bene la respirazione attraverso delle tecniche tipo il respiro di fuoco, che comunque sollecitano anche il risveglio a livello cardiocircolare.
Ma
quindi
per esempio
yoga...
il respiro di fuoco lo riesci a spiegare che consiste?
Dunque, il respiro di fuoco è un respiro che ha un ritmo molto veloce e si pratica con una forte contrazione e rilasciamento dell'addome in tempo strettissimo, quindi è un respiro che in cui la adesso te lo spiego, come dire, in maniera molto semplice: la pancia è come se si contraesse, si dilatasse, ma nell'arco di un secondo lo fa tantissime volte, ed esce questo respiro molto forte, molto purificante. Secondo il Kundalini Yoga, appunto, un respiro che va praticato anche al mattino per purificare la circolazione del sangue. Teniamo conto che è una delle tante tecniche, perché poi ci sono tecniche di, appunto, di pranayama, di gestione dell'energia attraverso il respiro. Quindi il respiro che ci può aiutare anche a livello curativo a sciogliere blocchi nel nostro corpo e a rilasciare tossine, quindi rilasciare tensioni, paure, e rimettere in equilibrio questi sette chakra, che sono questi sette punti energetici che poi dominano la nostra personalità, il nostro agire. Non siamo nell'hatha yoga, quindi è uno yoga, non è dice ho male alla cervicale, faccio kundalini perché voglio sfidare me stesso e voglio capire come superare i miei blocchi, come poter ampliare la forza della mia mente.
Ma intanto io voglio fare subito kundalini yoga, non vedo l'ora. E poi ti chiedo, c'è una relazione con la danza del ventre? Cioè si potrebbero abbinare,
sì,
queste,
guarda,
due discipline?
Sì, lo stiamo facendo con una mia collega, appunto insegnante di danza del ventre. Stiamo facendo a livello sperimentale questi seminari di yoga e danza del ventre, quindi in cui utilizziamo i mantra e facciamo una prima sessione di danza del ventre, poi una seconda sessione con le posture, le asana dello yoga e i mantra che inducono appunto a uno stato mentale non solo rilassato ma anche
consapevole. Vogliamo spiegare che cosa sono esattamente i mantra?
I mantra sono, sì, è una bella domanda, sono queste formule in sanscrito, il mantra primigenio è l'om,
diciamo, che vanno recitate,
e sono suoni di purificazione, lo stesso om che è poi alla radice di tantissimi suoni che si sono evoluti.
Ne possiamo far sentire uno? Intanto per chi ci ascolta, chi volesse avvicinarsi a questa disciplina anche con te, dove, come ti trova?
Mi trova su Facebook, oppure può mandarmi un'email m.serenapatriarca@gmail.com. Sono anche su Facebook col mio nome Maria Serena Patriarca. Noi incominciamo a fare corsi di pranayama yoga e di danza del ventre, danza orientale, quindi il 25 giugno faremo anche, come dire, uno spettacolo in Prati. E quindi ecco, vediamo che c'è sempre una maggiore richiesta di abbinare queste due discipline, anche perché la danza del ventre compensa attraverso i movimenti del bacino una maggiore mobilità nell'organismo e attraverso lo yoga si ha più concentrazione anche nel praticare la danza.
Certo, allora ringraziamo Maria Serena Patriarca.
Grazie,
che ricordo, giornalista, professionista del Messaggero, scrittrice e esperta di studi antropologici e di discipline orientali. A presto.
Grazie Flaminia, a voi, a presto.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, che questa puntata volge al termine. Prima di avere il consueto appuntamento con Cristiano Draghi, abbiamo raggiunto ad Atene, perché ora vive ad Atene, dopo essere stato tanti anni dall'84 a Torino, un regista di spot dell'Armando Testa, ma anche uno scrittore che scrive in italiano in maniera, devo dire, impeccabile. Parliamo di Vaskan Berberian, che esce in Italia per i tipi della Sperling e Kuffler, e il suo ultimo libro è Sotto un cielo indifferente. Come va, Vaskan?
Oh, buongiorno a voi da Atene, che in questo momento ci sono quasi 30 gradi, quindi siamo,
bellissimo.
È già iniziata la stagione.
Un piccolo commento prima di parlare del suo libro ai risultati di Cannes, di queste palme magnifiche d'oro che sono state consegnate a vari personaggi. Beh, in particolare due titoli di film ci hanno più che altro attratto la nostra attenzione. Sono Personal Shopper di Olivier Assayas e Just la fin du monde di Xavier Dolan, il canadese. Su questi due titoli qualche commentino da detto ai lavori, perché noi non ci esprimiamo, però siamo stati incuriositi.
Ma diciamo che mi trovate un secondo impreparato, perché io non ho visto, anche se conosco Assayas, Olivier Assayas, devo dire che lui è uno in realtà molto bravo.
Anche lui viene dallo spot, tra l'altro.
Esatto. E adesso sto vedendo che comunque la Kristen Stewart, che è l'attrice protagonista di questo Personal Shopper, è anche una bellissima, diciamo, ragazza con un bel viso pulito. E penso che si tratti di una storia di fantasmi. Ed è un argomento che mi interessa molto, per chi tutto sommato si interessa alle cose un po' trascendentali e di proprio quel tipo là.
Quindi Vaskan, ciao, intanto ti saluto, sono qua con Alberto. Quindi non è il Personal Shopper un po' frivolo a cui pensavamo, invece c'è un significato profondo in questo film.
Esatto, esattamente così.
Ecco, un pochino come nei tuoi libri.
È uno che non si stacca mai da te, è una cosa che ti segue sempre. e che può essere la tua ombra, che può essere, diciamo, una persona defunta che ti ha amato tantissimo.
O anche una persona viva, perché passiamo adesso invece al tuo ultimo libro, Sotto un cielo indifferente. E queste due persone che a un certo punto si rincontrano durante la vita.
Non è uno stalker.
No, non è uno stalker, è un libro, ricordiamo che tu sei armeno e racconti questo libro inizia nel 1937, quindi l'eccidio armeno è già accaduto da 20 anni, però evidentemente c'è qualcosa che nel DNA rimane. Che cosa accade? Chi sono questi due bambini, Gabriel e Michael?
Sì, sono praticamente due fratelli monozigotici, gemelli, che nascono nel campo profughi armeno di Patrasso. Ed è una cosa, ecco, questo è anche un punto abbastanza autobiografico, nel senso che mia mamma è nata a Patrasso ed è cresciuta proprio in questo campo profughi, quindi diciamo tutto quello che descrivo in questo romanzo ha qualcosa, diciamo, di vero, anche trassuda, diciamo, verità, perché sono cose che ha raccontato mia mamma, quindi i nomi, tutto quello che tutto sommato uno va a leggere sono abbastanza, ecco, comprovate. E quindi
comunque tu racconti
che si perdono, sì, a un certo punto.
Beh, si perdono, cioè
noi siamo molto amanti degli armeni, abbiamo avuto anche nostra ospite
Franca Giansoldati, che ha scritto proprio un libro sul genocidio armeno,
La masseria delle allodole, tanti autori,
la masseria delle allodole, certo, di proprio Antonio Arslan, che è un gran bel libro.
Esatto.
Anche se devo dire, il film che hanno fatto Fratelli Taviani mi ha convinto un po' meno, però il libro veramente rimane un gran bel libro, sì, davvero, di Antonia.
Ma poi abbiamo anche la cucina armena, non so, Orfalian, se la conosci, la cara amica.
Ma devo dire che comunque la cultura armena è quella.
Un libro sulla cucina armena che sta riscuotendo grandi successi.
Sì.
Sonia Orfalian, per chi non lo sapesse, insomma. Certo. È un libro da gustare a tavola.
Certo, che io conosco personalmente anche.
Lei è anche un artista, mi pare. Una
carina, molto simpatica.
Sì. Bene, concludendo, questo libro dove ci porta, anche in termini metaforici?
Questo libro ci porta a fare un lungo viaggio in tutti i sensi, sia temporale, sia geografico, ma anche un lungo viaggio di sentimenti, perché insomma inizia nel 1937 a Patrasso e finisce nel 1993 in Siberia, nella baia di Avacia, a Petropavlovsk, perché tutto sommato uno conosce poco della storia armena, probabilmente conosce l'eccidio, come tu hai chiamato Flaminia, ma non è un eccidio, è un genocidio.
Un genocidio,
proprio.
Sì.
Esatto, però poi diciamo che la storia moderna vuole che gli armeni siano stati comunque perseguitati anche dai sovietici, perché ci sono stati gulag, ci sono altre, diciamo, deportazioni
di cui tu parli molto bene, e devo dire che del genocidio armeno se ne parla anche molto poco, no? Nei libri di storia è liquidato, sì, in due righe, quindi è bene, certo, che venga scritto il più possibile per sensibilizzare le nuove generazioni a quello che è stato. Però devo anche dirti che con una scrittura la tua limpida, fluida, racconti avvenimenti estremamente dolorosi e sofferenti, ma poi c'è un finale di riscatto e comunque di grande positività che attraversa tutto il tuo libro.
Questo riflette, diciamo, il mio ottimismo. Io sono persona ottimista, nel senso che comunque sono nato nel Mediterraneo dove brilla sempre il sole, quindi basta uno che faccia una piccola passeggiata lungo mare sotto il sole, anche quando porta, diciamo, nel cuore qualcosa di brutto, poi tutto muta, tutto diventa solare, speranzoso.
Pascan,
no? Quindi
dobbiamo salutarti con questa nota solare, piena di raggi di sole, ci riscalda il cuore e ci fa sperare che non ci saranno più occasioni di rimpiangere.
Speriamo.
Ecco, di piangere sul passato, insomma. Perché
grazie davvero.
Va letto Sotto un cielo indifferente, anche se è un libro che è uscito da qualche anno, ma noi non abbiamo preclusione. Quando un libro è importante, anche se è uscito nel 2013, ne continuiamo a parlare, ne continueremo a parlare sia di Vascan Berberian sia della tragedia che ha colpito il popolo armeno, perché non va dimenticata. E ti ringraziamo di essere stato con noi.
Grazie.
Ricordiamo Sotto un cielo indifferente per i tipi della Sperling e Kufler, €18,90 per 490 pagine. Alla prossima.
Ciao.
Carta vetrata,
Anche questa puntata di Carta Vetrata è finita. Come ogni puntata abbiamo con noi Cristiano Draghi da Rovigo. Ciao Cristiano.
Ciao Cristiano.
Ecco.
Siamo di ritorno dalla Berla Verde Irlanda, la terra del quadrifoglio, dello Shylock. Insomma, abbiamo veramente tanti miti da amare con tanto affetto. Poi non solo, ci ha portato a girare l'Europa a quattro soldi con i suoi aerei, e non solo l'Europa, senza far pubblicità, ma sappiamo di quale linea aerea parliamo. Ma che cosa sta succedendo in Irlanda? E soprattutto tu, che appunto sei stato lì, hai parlato con gli irlandesi, hai conosciuto un po' il territorio in questi giorni, in attesa del referendum che vedrebbe l'Inghilterra uscire dall'Europa.
Guarda, sono stato lì, in realtà ho parlato più con italiani che conoscono gli irlandesi, con gli irlandesi, anche perché venerdì e sabato hanno altro da fare, sono tutti nel pub, nonostante un freddo birbone, con le ragazze scosciatissime, ma mi dicono perché prima si sono ben preparate a birra e vodka per sopportare l'ondata di freddo. No, quindi questo è un po'. Cosa si vede? Beh, si vede un paese, a parte, con gente molto, molto gentile e accogliente, a differenza magari dei loro vicini, ma un paese che è in netta ripresa, si costruisce anche palazzi che erano rimasti abbandonati lì, specie di ecomostri nella crisi, sui quali si è ricominciato a lavorare. Dappertutto ci sono lavori in corso, insomma, dopo le grandi crisi dovute allo scoppio anche di una importante bolla edilizia, come si dice tecnicamente, lì c'è un'economia che tira, e tira veramente tanto, tant'è vero che ci sono tanti italiani che...
Ma la questione dell'autodeterminazione dei popoli, di cui parlavamo tanto tempo fa fuori onda, insomma, che è molto cara a noi, che abbiamo nel cuore i principi mazziniani, che vogliono dare alla popolazione la libertà di decidere chi li governa. In quel paese sono un po' feriti, perché sappiamo bene che l'Irlanda del Nord continua ad essere sotto il tacco inglese.
Sai, finché siamo tutti in Europa queste cose si attenuano, no?
Anche lo stesso su Tirolo, no? In questi giorni si parla.
Ma stai scherzando? Cioè, io a su Tirolo veramente lo dico e lo ripeto, poi ciascuno faccia quello che vuole. Io gli darei d'ufficio un referendum da fare, lo darei a loro, alla Val d'Aosta, al Friuli, alla Sicilia, alla Sardegna. Poi gli direi: ricordatevi che non sarete nemmeno più regioni speciali, quindi fate il vostro referendum. Volete stare con noi, volete stare da soli, volete andare con qualcun altro, buon divertimento, perché io penso che ogni popolo ha veramente diritto. Cioè, non è che possiamo dire l'autodeterminazione dei popoli, sì, primo articolo 1 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, e poi, però, in casa nostra no. Cioè, questo non mi torna, però sai, nell'Europa tutto si attenua, no?
Ecco, cioè, però dire, quando... Cristiano, parlavamo prima a proposito di questo con il generale Angioni,
sì.
Parlavamo del Sud Tirolo, delle elezioni che sono state recentemente, ci sono state in Austria, no? Di questa vittoria, insomma, sul
clamorosa.
Filo. Sì, clamorosa in un certo senso e meno clamorosa in un'altra. Ma io mi chiedevo, proprio in questo momento storico in cui l'Europa dovrebbe prendere così piede, tutte queste divisioni come si collocano? Non sono un controsenso?
Si collocano nei diritti dell'uomo, punto e basta. Secondo me non c'è un grande spazio per discutere, nel senso che dobbiamo difendere, lottare per difendere le nostre idee. La democrazia è questa, la democrazia è anche perdere. Quindi noi lottiamo per difendere le nostre idee, compresa quella europeista. Il problema della Brexit, il fatto che la Gran Bretagna potrebbe volere uscire dall'Europa, può creare con l'Irlanda un problema gigantesco, perché l'Irlanda è influenzata enormemente dalla Gran Bretagna. Mi dicono che non c'è legge, non c'è decisione che venga presa in Gran Bretagna che non venga replicata in Irlanda. Allora ecco che... Però abbiamo un problema qua: nel momento in cui la Gran Bretagna si stacca, l'Irlanda cosa deve fare? E poi mi dicono che l'Irlanda sia anche la testa di ponte degli Stati Uniti, ci sia un legame fortissimo fra gli Stati Uniti e l'Irlanda. Sappiamo anche quanti irlandesi sono emigrati negli Stati Uniti. E quindi diciamo, gli Stati Uniti entrino prima in Irlanda e poi si espandano nell'Unione Europea. Una uscita della Gran Bretagna creerebbe un problema grosso in questo senso, perché contagerebbe un po' tutto il territorio, e poi c'è anche un problema di orgoglio, se vogliamo, finché così appunto il confine è permeabile e le cose sono in qualche modo più tranquille va tutto bene, ma poi l'Irlanda del Nord è sempre una terra separata, un pezzo di terra mantenuto sotto occupazione.
E non ci dimentichiamo quanta religione entra in gioco, anche lì il cattolicesimo romano apostolico non ammorbidisce gli animi, sappiamo quanto i terroristi irlandesi si rifanno proprio al Papa, come, con la benedizione papale uccidono.
Oddio, questo io spero che, non credo che il Papa Francesco che la passerebbe.
No, ma in passato però... è stato così.
Ma insomma, sulla religione io sorvolerei, perché mi sembra che...
Ma tanto, perché lì siamo in due popoli cristiani che si combattono, cioè, e riflettiamo su questo argomento, soprattutto quando diciamo, ah no, ma i cristiani sono quelli buoni. I cristiani sono quelli buoni solo quando gli pare anche a loro, e così come tutti gli altri. Poi se sotto ci sono tanti altri problemi, qualcuno dice i problemi veri sono sempre quelli delle risorse, no? Sono quelli che l'uomo si combatte non tanto per Dio ma per quello che c'è nelle miniere.
Beh certo, è sempre un fattore, è il fattore economico.
Sì, fattori economici, fattori ambientali, fattori di tanti fattori.
Benediciamo, quello... benediciamo l'Europa invece dei conflitti.
Ecco, bravi, perché se abbiamo l'Europa abbiamo... E secondo me dovremmo anche continuare a pensare, a credere, sperare che si riesca a fare un'Europa delle regioni. E anche qui ho detto un'altra eresia, perché ora le regioni sono tutte sotto attacco, ma sono abituato a pensarla...
Da uomo libero. Salutiamo la regione alla quale appartieni, che appunto è il Veneto, ben governata dall'amico Zaia o mal governata.
Un piccolo referendum sull'autonomia che potrebbe non essere tanto piccolo.
Poi ne parliamo. Quando si vota?
Guarda, non lo so. Fammi documentare, la prossima volta sarò prontissimo a parlarne per bene.
Allora, salutiamo le nostre radio contubernali.
Allora, ricordiamo che trasmettiamo da Roma Radio Città Futura e salutiamo Ciao Radio da Bologna, Nova Radio da Firenze e Mugello, Punto Radio da Livorno e Pisa, Radio Attività da Trieste, Radio Budrio da Faenza, Imola, Forlì e Ravenna, Radio Clodia da Chioggia e Sottomarina, Radio Galileo da Terni, Perugia, Rieti e Viterbo e dal web Club Radio Live da Trieste, Radio Bruno da Modena e Radio Rovigo da Rovigo.
Alla prossima!